La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. nostranidelticino.ch.
Da Antonio Bolzani, buona domenica e benvenuti alla nostra trasmissione domenicale, la domenica popolare. Non c'è Lara Montagna, è in vacanza, meritate vacanze per Lara, dunque ci sono io questa domenica e anche domenica prossima. Vi terrò compagnia con molte voci fino alle 12.30, avremo diversi ospiti. Con me ci sono Igor Gianola, che è il regista tecnico in regia, e poi Michela De Pedrini, che invece mi assiste in regia telefonica. Allora, i grandi campioni del passato dello sci svizzero, con i ricordi di Libano Zanolari. Fra poco abbiamo sentito la, e poi lo sappiamo, lo abbiamo visto ieri, il grandissimo Fragno von Almen, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, e quindi noi andiamo ancora sulla scia dello sci, parlando appunto dei grandi campioni del passato. Poi 90 anni dell'OSI, l'orchestra della Svizzera italiana, con l'originale racconto di Lorenzo Sganzini, autore del libro Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée. Poi ancora il viaggio letterario, la passeggiata artica in Groenlandia di Flavio Stroppini, il nuovo e aggiornato manuale Il Ticino nella storia, un volume di grande interesse per tutti e molto prezioso anche per gli allievi delle scuole ticinesi, volume manuale scritto da Rosario Talarico e Gianni Tavarini, già docenti di storia, che saranno nostri ospiti. Poi un incontro con lo scrittore, già professore universitario, Renato Martinoni. Parleremo anche del bel libro di Giorgio Genetelli, Ingombranti. Con Genetelli ci collegheremo telefonicamente intorno alle 11.30, e poi tanti altri spunti di cultura popolare del nostro territorio. Partiamo con i campioni dello sci del passato e con i ricordi di Libano Zanolari. Nel 2017 ho realizzato una lunga serie sullo sport svizzero, sui grandi momenti e sui grandi campioni dello sport svizzero, tutti gli sport, e ovviamente non poteva essere altro, si è parlato anche di sci. Allora ho scelto un esperto come Libano Zanolari per rievocare quelli che sono stati i grandi momenti e soprattutto per ricordare e celebrare i grandi campioni del passato dello sci svizzero. Allora, la rubrica si chiamava Sportissimi e andava in onda tutte le mattine nel corso dell'estate del 2017. Vi propongo di riascoltare alcune di queste puntate. Iniziamo dalla prima puntata dedicata allo sci.
Sportissimi.
Siamo arrivati nella nostra serie di puntate dedicate ai grandi momenti dello sport svizzero, ai grandi campioni rossocrociati. Siamo giunti allo sci svizzero, che tanto ci ha regalato sia in campo maschile sia in campo femminile. Iniziamo dagli anni 70 con Bernard Russi e con Roland Colombin, due grandi campioni sui quali ci soffermiamo con un esperto che per tanti anni ha raccontato dai microfoni della TSI le gare di sci. Libano Zanolari, buongiorno.
Buongiorno.
Anni 70, Bernard Russi e Roland Colombin, quali ricordi?
Certo, a proposito di telecronache e di inviati speciali, a quei tempi c'era il grande Giuseppe Albertini e io facevo semplicemente il secondo, cioè con una squadra film andavo in giro a raccogliere le interviste e vivevo proprio dal vivo questo fenomeno, e ebbi la grande fortuna il 15 febbraio del 1970 di essere a bordo pista alle Transenne. Allora non c'erano le postazioni. Russi con il 15 scese e fece il miglior tempo, si fermò a pochi metri dalla nostra postazione. Io ero molto intimidito, fu addirittura il cameraman a invitarmi a chiamarlo. Lo chiamai, ero molto emozionato, riuscì a fargli dire poche parole, ma disse una cosa che fece il giro del mondo, perché era il segreto di quella clamorosa vittoria. Disse semplicemente "Han de Wax total abkras", tradotto: ho grattato via letteralmente tutta la sciolina. Cosa era successo? Che Paul Berlinger, che era un mago della sciolina, in quell'occasione sbagliò tutto, cosa rara per uno svizzero. Scese il grande favorito Jean-Daniel De Villers, che era stato secondo ai giochi olimpici, alle spalle di Killy, e mancò completamente la prova. Poi scese Sprecher, mancò, perse addirittura 4 secondi, mancavano 7 concorrenti al numero 15 russi debuttante, e per l'occasione Berlinguer fece in tempo a dire, a comunicare con i mezzi tecnici limitati di una volta, gracchianti, disse in alto: togliete via tutta la sciolina perché è tutta sbagliata, e con ciò Russi vinse. vinse, ma poi confermò soprattutto alle Olimpiadi di Innsbruck con il secondo posto alle spalle di Klammer. Da notare che Rusi ha vinto soltanto 8 discese, ma è nel mito, nella storia, per la sua bellezza, la sua eleganza, il suo stile. Dunque vedi che in un'epoca in cui poi avrebbe avuto la prevalenza, la violenza pura, la forza, l'agonismo, lui passò alla storia, come Federer adesso passò alla storia, per la grande bellezza e per lo stile, pur avendo vinto poco.
Un po' come Federer adesso, in effetti il paragone è azzeccato e direi molto corretto. Bernard Russi, grande personaggio, oltre che un campione affermato, ricordiamo di lui la medaglia d'oro a Sapporo in discesa ai giochi olimpici.
Certo, davanti a Colombe.
Allora, dicevi di Russi che non ha vinto tantissimo rispetto ad altri campioni dello sci svizzero che sono poi arrivati dopo.
Soprattutto Müller, che ha vinto addirittura 21 discese. Ma per rimanere a quei tempi, il confronto fra Russi e Colombin era un confronto non solo sportivo, era un confronto tipo Kübler e Koblet. Chi privilegiava dunque lo stile bellissimo, l'estetica di Russi, e chi privilegiava lo stile piuttosto irruente e, per la verità, forse un po' più popolare, un po' più terra-terra di Colombin, che semplicemente scendeva, lasciava andare lo sci, mentre Russi non si sarebbe mai abbassato a fare una curva fuori tempo o fare un gesto scomposto. Voleva assolutamente mantenere il controllo, l'eleganza e la perfezione dello stile.
Roland Colombin ha vinto anche lui.
Roland Colombin ha vinto solo 6 gare, ma ha vinto delle gare importantissime. Ha vinto la Saslonke in Val Gardena, poi la Kandahar a Garmisch, ha vinto la Strade de Kitzbühel, si è ripetuto poi all'Oberhorn, ancora Garmisch e Kitzbühel, 2 anni da grande protagonista, e poi il secondo posto alle spalle di Russi a Sapporo, e poi purtroppo la gravissima caduta, una prima caduta in Val d'Isère, rimediata con poco, una seconda caduta. E anche in quel caso il telecronista era il grande Giuseppe Albertini, e io stavo facendo le interviste e i servizi di colore, e purtroppo lì la prima notizia fu che Colombin poteva addirittura rimanere paralizzato. Poi invece si riuscì in qualche modo, grazie alla sua fibra fortissima, alla sua enorme potenza muscolare e anche ai muscoli addominali e della schiena, riuscì a sopportare l'impatto e riuscì perlomeno a recuperare. E poi andò avanti a San Moritz, mondiale del 74, lì era uno dei grandi favoriti, ma mancò completamente la prova e poi si ritirò.
Libano Zanolari, a quei tempi, eravamo negli anni 70, che cosa voleva dire raccontare il derby svizzero tra Roland Colombin e Bernard Russi? Che cosa significava per un inviato come te sul fronte dello sci?
Significava anche interpretare 2 modi dell'animo svizzero, che poi non credo sia solo dell'animo svizzero, credo sia dell'animo addirittura, perché abbiamo avuto in Italia casi analoghi, in tutto il mondo c'è il tipo che è più popolare, perché corrisponde forse di più a un immaginario popolare, un po' terra-terra se vogliamo, e c'è il tipo di natura, se vogliamo, un po' più elevata, che naturalmente corrisponde alla sensibilità, se vogliamo, di gente un po' più raffinata e acculturata, se vogliamo, anche se non sono certo di aver detto la verità.
Però c'era uno svizzero tedesco, Bernard Russi, contro un romando. E questo cosa voleva dire?
Voleva dire forse qualcosetta, ma nemmeno molto, perché anche nella Svizzera tedesca e nella Svizzera italiana erano moltissimi, il campo si divideva esattamente a metà. E questa è una domanda interessante, è un caso abbastanza strano. Io non direi che ci fosse una dicotomia svizzeri francesi, svizzeri tedeschi o svizzeri italiani. Proprio a livello culturale più che sportivo si divideva la popolazione svizzera, si divideva in qualsiasi regione del paese, fra fans di Russia e fans di Colombe.
Fortissimi.
La musica, c'è anche la musica e non poteva essere altro nella domenica popolare. Siamo partiti con i Moscardini, Polente Merluz, siamo partiti con i ricordi di Libano Zanolari che avevo registrato in una rubrica che ho realizzato nel 2017, nell'estate del 2017, sui grandi campioni del passato dello sci svizzero, ma in generale la rubrica era dedicata ai grandi campioni e ai grandi momenti dello sport svizzero. Ovviamente si è parlato anche di sci, tanto si è parlato anche di sci. Allora ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina, ieri Franjo von Almen ha vinto a Bormio la discesa libera e ho pensato stamattina ripropongo i ricordi di un esperto, di un grande esperto e nostro apprezzatissimo collega alla RTSI prima e poi alla RSI, Libano Zanolari, per tantissimi anni inviato su tantissime piste in tantissime località, ci ha raccontato lo sci. Allora andiamo con la seconda puntata di Sportissimi. Ricordo una rubrica del 2017, quindi è un estratto dalle nostre teche.
Sportissimi.
Lo sci svizzero è da sempre uno dei nostri sport di punta e allora parliamo anche oggi di sci e parliamo di altri due campioni. Ieri ci siamo soffermati su Bernard Russi e Roland Colombin, oggi in compagnia sempre del nostro esperto e già per tantissimi anni telecronista alla TSI, Libano Zanolari, oggi ci occupiamo di Pirmin Zurbriggen e di Peter Müller, due nomi che tutti ricordano molto bene.
Certo, anche loro rivali per certi versi come Russi e come Colombè, in misura un po' minore anche con altre caratteristiche umane, ma è proprio così. Zurbriggen era molto dotato da madre natura, sapeva fare di tutto, uno dei pochi che è stato capace di vincere in tutte le discipline. Zurbriggen ha avuto il suo momento straordinario che ormai è nella mitologia svizzera, più che per le vittorie e le prodezze di Calgary, primo in discesa, o di Crans-Montana, dove è stato primo nel super gigante, poi è stato secondo in discesa e battuto da Müller, secondo nella combinata, ha vinto il gigante, eccetera, eccetera. Sarebbe troppo lungo raccontare le sue straordinarie prodezze, ma Pirmin Zurbriggen è passato alla storia per l'eccezionale episodio abbinato Strive di Kitzbühel a Bormio. Dunque, l'11 e il 12 gennaio sullo Strive di Kitzbühel vince due discese consecutive. Nella seconda, come ricordi, nel lunghissimo sus finale, a metà c'è un falso piano e c'è una tremenda compressione, perché quando si passa dal dislivello al falso piano per pochi metri, il corpo viene letteralmente compresso e schiacciato. Bisogna arrivare molto prudenti. In quell'occasione Zurbriggen arrivò leggermente arretrato e riuscì con un enorme sforzo degli addominali e dei dorsali a tirarsi su, ma il menisco saltò nell'enorme sforzo che fece. Saltò e si accorse più tardi che ormai i mondiali sono persi. Però cosa succede? Che il dottor Segesser, che era un mago in materia, oltre che essere per la verità un mago anche in trattamenti un po' sospetti, comunque lo operò in artroscopia e Zurbriggen rientrò dopo pochissimi giorni, esattamente 22 giorni dopo, il 3 febbraio, a Bormio, vinse i mondiali. Un episodio che fa parte, credo, non della storia dello sport, ma della storia dell'esprit svizzero.
Si può dire che Zurbriggen è stato forse il più grande polivalente della storia dello sci mondiale?
Uno dei più grandi sicuramente, ma dobbiamo ricordare Jean-Claude Killy, che vinse anche lui in tutte le discipline, dobbiamo ricordare Svindal, forse possiamo dire che è stato lui il più grande, anche se Killy aveva rispetto a Zurbriggen meno forze agonistiche, ma anche lui come Russi quel tocco di charme, di eleganza straordinario, li possiamo mettere sullo stesso livello.
Di Zurbriggen ricordiamo anche i grandi duelli con Alberto Tomba.
Certamente, due personaggi erano, tra l'altro erano in ottimi rapporti contrariamente a quanto si pensa, due personaggi agli antipodi e anche tecnicamente in antitesi, perché la loro tecnica era completamente diversa. Però Tomba soffrì molto più Zurbriggen rispetto a quanto Zurbriggen soffrisse il grande campione italiano, che era un fenomeno mediatico. Però personalmente direi che era piuttosto Tomba che soffriva Zurbriggen, tant'è vero che perse una Coppa del Mondo addirittura in uno slalom.
Zurbriggen, personaggio un po' schivo, un po' chiuso?
Genuino, dell'Alto Vallese, estremamente genuino. Il suo carattere era veramente così e questo lo favoriva molto, perché andava d'accordo con tutti e nessuno poteva voler male a Pirmin Zurbriggen. Qui forse l'errore si può fare, si può pensare pensando a come era estroverso Tomba. Lui era a suo modo comunque comunicativo e gentile, anche se diciamo che era meno showman.
Meno mediatico. Peter Müller, uno che si chiama Peter Müller non può essere che svizzero e sciatore.
e non necessariamente mediatico, anzi era piuttosto burbero, piuttosto brusco. Di lui ricordo anche che quando passò ad allenare le donne ebbe dei momenti difficilissimi. Lui disse che allenare le donne era assolutamente impossibile perché non erano disciplinate, imponevano loro il volere dell'allenatore, decidevano loro quando alzarsi, quando chiudere, insomma un vero e proprio conflitto che si risolse non molto bene. Comunque Peter Müller riuscì a Crans-Montana a battere il grande Zurbriggen a casa sua. La discesa fu vinta da Peter Müller e il povero Zurbriggen dovrete accontentarsi della medaglia d'argento, rifacendosi poi però nello slalom gigante, del super gigante.
In che rapporti erano Zurbriggen e Müller?
Erano in rapporti cordiali, ma direi non erano particolarmente amici. Comunque si stimavano, è un normale rapporto all'interno di una squadra di sci, ma non credo avessero un particolare feeling, una particolare simpatia.
Hai già accennato le vittorie di Müller, ha vinto tanto in discesa.
Müller ha il primato di vittoria in discesa, soltanto Klammer ha fatto meglio di lui, 25-21 Müller, che poi ha vinto anche una combinata. Però la carriera di Müller è stata lunghissima, perché è stato Peter Müller ai Giochi Olimpici di Calgary, è stato anche secondo in discesa, poi secondo a Vela ai mondiali, secondo a Bormio, alle spalle di Zurbriggen tra l'altro, è stato anche secondo al Sestriere. Insomma, la vittoria di Crans-Montana davanti a Zurbriggen è il top, però ha fatto anche molte altre medaglie.
Il prototipo del discesista perfetto, Peter Müller?
Peter Müller è il prototipo del discesista, diciamo, robusto, che non ha paura, forte, ma con un piccolo handicap tecnico che non lo faceva essere all'altezza di tanti altri discesisti di questo tipo. Diciamo che era vicino a Klammer, anche se Klammer rischiava ancora di più e si salvava sempre all'ultimo istante. Müller, se vogliamo, era un po' più controllato, rischiava di meno, comunque abbastanza analogo.
Sportissimi.
E beh, quante emozioni ci hanno regalato e ci regalano ancora i campioni e le campionesse dello sci svizzero. Stiamo ripercorrendo alcuni grandi momenti del passato dello sci svizzero con i ricordi di Libano Zanolari in questa rubrica che ho realizzato e creato appunto nel 2017, nell'estate del 2017, appunto una rubrica dedicata ai grandi momenti e ai grandi campioni dello sport svizzero. E si è parlato, e non poteva essere altro, anche di sci svizzero. Abbiamo già sentito due estratti, due puntate, ascoltiamo la terza puntata e si parla di altri grandi personaggi.
Sportissimi.
Continuiamo a parlare di sci, lo facciamo da qualche giorno oramai con Libano Zanolari, per tanti anni inviato e collega giornalista sul fronte dello sci, inviato ovviamente per la RSI. Libano, oggi parliamo di sciatrici, di donne, quindi ci soffermiamo su due campionesse come Marie-Thérèse Nadic e Lise Marie Moreau, due atlete che credo molti appassionati sportivi svizzeri ricorderanno bene.
Sì, radicalmente diverse sotto tutti i punti di vista. Marie-Thérèse Nadic è ormai nella storia per le straordinarie prodezze compiute a Sapporo nel 1972 da outsider, da un anno in Coppa del Mondo, vince la discesa, batte la favoritissima Moser Pröll e poi addirittura si ripete nel gigante, sempre davanti alla Moser Pröll, davanti alla Wiltrud Drexler, insomma ha battuto la crème de la crème, un momento straordinario.
Storico.
E lei storico, e lei vinse perché in quel momento era consapevole del suo valore, però gli altri non l'aspettavano, dunque poté essere completamente sciolta e libera e fece questa straordinaria prodezza, diventando in Giappone, contrariamente a poi a quanto fu il caso in Svizzera, una specie di icona e di mito, tant'è vero che vinse anche il gigante di Furano e chiuse la sua carriera a 9 anni da Sapporo nell'81 con un primato straordinario. Vinse ancora il gigante di Furano con 5 secondi e 20 su Anne-Marie Moser-Pröll, dunque il cerco si chiude. Per loro, per i giapponesi, è un mito, per noi un po' meno, non tutti hanno apprezzato. Intanto aveva un carattere piuttosto ostico, era tutt'altro che mediatica, era una vera ragazza di cultura, diciamo così, rurale, contadina, diceva pane al pane, vino al vino, non aveva nessuna diplomazia e non fu capace di adattarsi a un certo savoir-faire, un modo di fare, nei primi rapporti con i grandi organi di stampa. Insomma, aveva la luna storta, te lo diceva in faccia.
Quella di Sapporo nel 1972, la medaglia d'oro olimpica di Marie-Thérèse Nadic, fu la terza alle Olimpiadi, la terza d'oro in discesa dopo quelle di Hedy Schlunegger nel 1948 a St. Moritz e di Madeleine Berthaud nel 1956 a Cortina. Siamo nell'ambito della discesa, Marie-Thérèse Nadic arrivò con la medaglia d'oro inaspettata a Sapporo nel 72. Le avversarie di quei tempi erano soprattutto la Pröll e la Wenzel.
Erano soprattutto loro, poi qualche altra minore, ma la Wenzel fu una grande rivale e Marie-Thérèse Nadic poi soffrì stranamente all'inizio, dopo questi straordinari successi, soffrì un po' l'arrivo di altre ragazze, non si sa bene per quale ragione, per moltissimo tempo cadde nell'oblio, fece poche cose, ma ritornò a 8 anni di distanza a Lake Placid con un terzo posto in discesa, battuta dalla Moser Pröll e dalla Hanni Wenzel, poi fu anche terza nella generale di Coppa del Mondo. Insomma, chiuse alla grande con questa medaglia e poi divenne allenatrice con scarso successo. Stranamente le ragazze la stimavano, ma il management, lo staff tecnico della Svizzera la riteneva a un certo punto non più in grado di seguire l'evoluzione e anche piuttosto debole didatticamente, perché lei, basandosi sulla pratica, su quello che lei sapeva, secondo i suoi superiori non poteva più andare avanti. Fui casualmente presente alla Lenzerheide quando fu licenziata proprio da Mani a Sera e la vidi con le lacrime agli occhi e vidi anche molto dispiaciute le sue compagne.
Da Marie-Thérèse Nadic a Lise Marie Moreau, un atleta particolare.
Molto particolare, un'atleta straordinaria, simpaticissima, veramente una sportiva come non esistono più, molto alla mano. Già oggi per parlare con uno sportivo bisogna passare attraverso il procuratore, il manager, no? Lise Marie era di una simpatia straordinaria, era molto alla mano, si poteva tranquillamente parlare di tutto con lei e passò alla storia Lise Marie con un risultato straordinario. Abbiamo parlato della Marie-Thérèse Nadic, reduce dalla doppia medaglia d'oro, doppia vittoria di Sapporo, va ai campionati svizzeri e cosa succede? Succede che la 16enne Lise Marie Moreau batte la campionessa olimpica Marie-Thérèse Nadic e lancia una carriera straordinaria. In 5 anni ha vinto moltissimo, ha vinto 24 volte, 11 giganti, 10 slalom di Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo generale. E poi Lise Marie Moreau purtroppo è stata vittima di un incidente di cui tutti ricordano l'effetto molto drammatico, perché fu 3 settimane in coma farmacologico, si riprese, tentò la qualifica per Lake Placid, sfiorò la qualifica e poi decise di ritirarsi, ma la sua vita non fu più esattamente quella di prima.
Lise Marie Moreau, romanda, Marie-Thérèse Nadic, svizzera tedesca. Quanto il derby tra Svizzera interna e Svizzera romanda influiva sugli apprezzamenti del pubblico?
In questo caso direi che non ebbe nessuna influenza, perché le due erano talmente radicalmente diverse sul piano proprio umano e personale, per cui credo che non si riesce a dire Marie-Thérèse Nani, che è la classica svizzera tedesca, e la Lise Marie, la classica svizzera romana, perché gli stessi svizzeri tedeschi, come detto, per certi versi non erano tifosi tutti della Nani, mentre semmai tutti erano proprio tifosi dell'Amore Ro.
Sportissimi.
L'allarme, ma già pronto il soldato, l'ultimo saluto brucia in cuor del partente, e alla bella amata che lo guarda piangente, una testa un bacio, poi cantando se ne va. Addio bella, rugge lontan la guerra, vado a difendere la nostra amata terra. No, amor, non piangere, che a te ritorno ancora, quando l'aurora di pace spunterà. Ogni mamma pensa al suo figliolo lontano, fuori sperano una pace vicina, sulla strada sola se ne va la bambina, sogna ancora l'amato che partendo le cantò. Addio bella, rugge lontan la guerra, vado a difendere la nostra amata terra. No, amor, non piangere, che a te ritorno ancora, quando l'aurora di pace spunterà. No, amor, non piangere, che a te ritorno ancora, quando l'aurora di pace spunterà.
Allora, se volete partecipare alla Domenica Popolare lo potete fare scrivendoci allo 076 321 11 13 oppure chiamandoci allo 0848 030808. Dopo la prima parte dedicata ai grandi campioni del passato dello sci svizzero con i ricordi di Libano Zanolari, andiamo a parlare, o parliamo meglio, di musica classica, e parliamo soprattutto dei 90 anni dell'OSI, l'Orchestra della Svizzera Italiana, 90 anni festeggiati lo scorso anno con l'arricchimento di un libro interessante, originale, particolare, intitolato Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée, un volume edito da Casa Grande Editore. La scelta dei musicisti, la prima donna entrata in organico, i direttori, le prove, i concerti, l'organizzazione, le sale, la qualità del suono, i significati del silenzio. Invitato a seguire per un anno, ed è questo credo il tratto più particolare di questo libro, invitato a seguire per un anno l'orchestra della Svizzera Italiana, Lorenzo Sganzini, saggista e già operatore culturale, dirigente culturale in diversi ambiti, Lorenzo Sganzini ha raccontato la storia e il dietro le quinte di un'importante formazione fra appunto concerti, viaggi e incontri con grandi personalità della musica classica. È stato a stretto contatto con l'OSI, con l'Orchestra della Svizzera Italiana. Lorenzo Sganzini, buongiorno, buona domenica e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, grazie per essere con noi stamattina per raccontarci questo suo libro, Il respiro dell'orchestra. Allora, l'idea è partita dall'OSI e l'OSI appunto ha proposto al nostro ospite odierno di stare a contatto, a stretto contatto con l'orchestra e i musicisti.
Sì, infatti. infatti mi è stato chiesto, la direttrice dell'orchestra aveva letto qualcosa che avevo scritto in precedenza. Io scrivo dei libri che potrebbero essere definiti libri di viaggio, parto sempre da dei luoghi per sviluppare il mio racconto, le mie storie in modo narrativo. Mi ha detto: mi piacerebbe che tu raccontassi l'orchestra in quel modo. Io ho esitato il primo momento, un po' perché è qualche cosa di diverso, un po' perché non sono un musicologo, anche se frequento la musica classica. Poi ci ho ripensato e ho detto: no, può essere interessante. Allora abbiamo deciso di utilizzare come luoghi i momenti della vita dell'orchestra, quindi le attività che l'orchestra svolge nell'arco di un anno. Poi come dire, le stagioni si ripetono, quindi un anno mi permetteva di seguire un po' tutti questi diversi momenti: le prove, il concerto, la tournée, gli incontri con le scuole, i concorsi e tanti altri momenti. Partendo da questi momenti, poi ho cercato di allargare il mio sguardo sulle domande che mi venivano in rapporto all'orchestra, al significato della musica, alla qualità musicale, e poi naturalmente di andare indietro nel tempo per recuperare la storia della nostra orchestra.
È un libro storico, ma non è la classica cronistoria tappa dopo tappa. Diciamo che è un libro pensato per far scoprire ai lettori, al pubblico, cosa sia la vita della nostra orchestra, l'OSI, spiegandone appunto i retroscena, il dietro le quinte, in modo divulgativo, a partire, Lorenzo, da una prospettiva molto personale, quindi c'è molta soggettività nel libro.
Assolutamente, faccio sempre così. Credo che sia la curiosità dell'autore, sia la molla, una molla molto importante nello scrivere. E poi volevamo fare un libro narrativo, cioè un libro che si legge, un libro agile, un libro che si legge come un romanzo. Normalmente questi libri celebrativi o sono dei libri di fotografie che raccontano i diversi momenti di ciò che si vuole celebrare, oppure sono delle cronologie, insomma, hanno delle caratteristiche diverse. Questo è un libretto agile di 110-120 pagine, qualche fotografia scelta con cura, ma soprattutto un racconto. Questo era il nostro obiettivo, cioè un libro che si potesse leggere. I libri celebrativi non sempre si leggono da inizio alla fine. Il libro è uscito lo scorso mese di ottobre. Devo dire che sono molto contento, perché i riscontri avuti, la gente mi dice: sì, guarda, l'ho letto, non me l'aspettavo, l'ho ricevuto. Un politico mi ha detto: l'ho ricevuto, come dicevo, certe cose ho messo di più, ho cominciato a leggerlo, io l'ho letto, sono rimasto una sera a leggerlo, che era lo scopo, è anche lo scopo di avvicinare la gente a questo mondo, che comunque è un mondo particolare, complesso, insomma, le sue regole che chi va in una sala da concerti non conosce, non capisce cosa ci sta dietro, la complessità, il modo in cui si costruisce il momento musicale col pubblico.
È interessante quanto ha detto Barbara Wittmer, che è la direttrice artistica dell'OSI. Ha detto che è un'opera che restituisce con passione e chiarezza la nostra identità, il nostro percorso, la nostra missione culturale. Lorenzo Scanzini, quando si scrive un libro così, certo rievocativo, storico, però anche molto personale, con un racconto molto vissuto, a stretto contatto, lo abbiamo detto in apertura, in questo libro si raccontano persone, tante persone, ma anche diversi luoghi. È un libro di persone e di luoghi.
Sì, assolutamente. Le persone sono i musicisti dell'orchestra, che poi il pubblico ha imparato a conoscere. L'OSI ha un pubblico molto fedele, molto affezionato, quindi c'è un rapporto diretto con chi sta in orchestra, con le loro storie. Pensiamo che nell'OSI ci sono rappresentate 13 nazionalità diverse, se non sbaglio, 11 o 13 nazionalità diverse, quindi si capisce anche la ricchezza di questo mondo. Poi ci sono c'è chi viene a suonare con l'OSI, i più grandi musicisti del mondo. Pensi con un capitolo a Marta Argerich, che ha avuto un rapporto molto stretto con la nostra per tanti anni, con la nostra orchestra e con Lugano. Ci sono i direttori d'orchestra, è un grande spaccato di umanità e anche di apertura sul mondo. E poi ci sono i luoghi, certo, i luoghi, mi chiedevi, e i luoghi sono i luoghi dove l'orchestra va a suonare, l'auditorio della radio, da dove si è costruita la storia dell'orchestra, che proprio 2 o 3 giorni fa
ha vissuto
l'ultimo concerto momentaneamente, perché poi fra 2 anni riaprirà in un centro dedicato alla musica classica, uno straordinario luogo musicale unico, quasi in Europa, per l'intensità di istituzioni che accoglierà. C'è il LAC, dedico un capitolo all'inaugurazione di questa sala che ha modificato la vita musicale dell'orchestra e forse dell'intera Svizzera italiana. Ci sono poi le chiese dove l'orchestra va, perché suona sovente nelle chiese, è un'orchestra della Svizzera italiana, quindi va a suonare un po' ovunque nel territorio, nel Ticino, nel Grigioni, anche questi luoghi. Il racconto è molto diverso. Ne dedico per esempio un capitolo al concerto nelle officine di Bellinzona, no? Un luogo insolito per la musica classica, molto suggestivo, anche acusticamente adatto, dove una volta all'anno l'orchestra va a suonare.
E certo, tra l'altro il libro è anche arricchito da bellissime fotografie molto evocative. Lorenzo Sganzini, quando si scrive un libro così, è importante anche avere e mantenere parecchie relazioni con chi le cose le sa, le ha vissute, le ricorda, e quindi inevitabilmente ci sono stati molti contatti anche per avere informazioni e notizie al di là delle tappe storiche, della cronologia storica.
Sì, è un po' un lavoro da cronista, non direi da ricercatore storico, anche perché sull'orchestra della Svizzera italiana c'erano già dei libri, c'erano delle cose scritte, quindi io un'altra scelta che ho fatto è quello di far parlare molto le persone, quindi sì, le ho incontrate, in questo l'ho facilitato perché professionalmente avevo avuto in passato dei contatti con l'orchestra, poi conosco le persone che ci hanno lavorato, gli stessi musicisti. Quando sono arrivato e mi sono presentato la prima volta, mi hanno accolto molto bene, molto favorevolmente, però alcuni già li conoscevo, quindi certo, però questa è una delle caratteristiche: far parlare, far domande, far uscire le storie delle persone che questa orchestra la vivono.
Assolutamente, credo che sia importante parlare del capitolo, del secondo capitolo, a pagina 19, dall'orchestrina all'orchestra, perché ci permette anche di ricordare alcune importanti tappe dell'orchestra. Allora, l'orchestra di Radio Monteceneri, così si chiamava allora la radio della Svizzera italiana, assunse subito, scrive Lorenzo Sganzini, un ruolo che mantiene ancora oggi, era e sarebbe rimasta la sola orchestra stabile di professionisti della Svizzera italiana, così come la RSI per lungo tempo è stata la sola vera produttrice di cultura musicale. Poi, a proposito di luoghi, nel 1962 la radio della Svizzera italiana e l'orchestra si trasferirono nella nuova sede di Lugano Besso e in breve tempo la produzione musicale radiotelevisiva raggiunse standard qualitativi di primissimo piano. E poi si ricorda l'edificio, lo splendido edificio che c'è ancora, è un bene culturale protetto progettato dagli architetti Alberto Kamenzin, da Augusto Jägli e Rino Tami. Allora, abbiamo detto del trasferimento nel 1962, Lorenzo Sganzini, a Besso, nella sede storica di Lugano Besso della radio. Prima l'orchestra dove suonava e l'orchestrina anche dove suonava.
L'orchestrina, era un'orchestrina turistica che esisteva già a Lugano. L'atmosfera all'epoca è quella della Belle Époque, quindi c'era un turismo importante, pensiamo al Palace, ai grandi alberghi, a quella Lugano lì, e quindi c'era un'orchestrina che suonava tra il Parco Ciani, il Kursaal e il Lungolago all'altezza di Paradiso. Quando è arrivata la radio, all'epoca la musica si faceva in diretta, per questo ci sono le orchestre radiofoniche in tutta Europa, e nascono in quegli anni le orchestre radiofoniche, perché la musica si faceva in diretta. La prima cosa che si è fatto è quello di far ricorso, di far capo a quei musicisti, e questo nei primi anni. Poi nel 1935 verrà creata la vera e propria orchestra, tanto con una crescita di impegno da parte della SSR fortissima, nel senso arriva l'orchestra, arriva il coro, poi arriverà l'orchestra radiosa. quindi nel 38 vengono costruiti gli studi radiofonici alla Foce, quello che adesso è il teatro,
lo studio Foce.
Lo studio Foce, erano gli studi radiofonici e diventa la sede dell'orchestra. Ho trovato, questo lo racconto perché è una storia secondo me molto interessante anche per capire come siamo nel 35, questa realtà internazionale, direi, l'orchestra poi veniva, i concerti venivano diffusi su tutte le reti svizzere, andavano nell'Eurovisione eccetera eccetera, quindi la qualità doveva essere molto alta, ci fa capire, ecco, entrava in una realtà del Ticino del 1935 che era altra cosa e che musicalmente era estremamente povero. Due cose: nel 38 con l'orchestra viene diretta da Mascagni e quindi questo già ci colloca, no? in determinato contesto. Poi in un capitolo mi interrogo sulla presenza delle donne nelle orchestre. Le donne arrivano molto tardi nelle orchestre, basta dire che in una delle più grandi orchestre del mondo, i Wiener Philharmonic, arrivano soltanto, la prima donna entra soltanto nel 1991 e arrivano e cominciano a essere presenti negli organici grazie a una pratica che racconto anche nel libro, che è quelle dei concorsi, delle audizioni al buio, si chiamano così, cioè per assumere un musicista, per scegliere soltanto la qualità musicale, vengono costruiti dei paraventi, i musicisti suonano dietro i paraventi e l'orchestra, tutta l'orchestra, e sceglie il futuro collega, funziona così. Io mi sono chiesto, ecco, queste audizioni al buio cosa hanno fatto? Sì, che non si sapesse più se era una donna o un uomo che suonava. In alcune orchestre mettevano addirittura dei tappeti perché non si sentisse il rumore dei tacchi e non ci fosse niente che influenzasse il giudizio, e questa cosa fa sì che da quel momento la presenza delle donne nelle orchestre aumenta in maniera massiccia, in maniera molto importante. Mi sono chiesto quando entra la prima donna nell'Osi, pensavo a quegli anni lì, poi scopro un filmato del 1938, inaugurazione dello studio radio appunto a Lugano, al Foce, e in questo bellissimo film, si trova su internet, era un film CinemaScope di quelli che vengono fatti per essere proiettati, che facevano per proiettare prima dei film nelle sale cinematografiche, si vede l'orchestra che suona, e nell'orchestra 1935 ci sono due violiniste. Ecco, questo secondo me, scoprire questa cosa che non era scritta da nessuna parte, per me è stata un'emozione, perché fa capire insomma comunque questa realtà quanto fosse ricettiva di molte cose, quanto fosse all'avanguardia.
Certo, allora ricordiamo, l'orchestra della Svizzera italiana nacque nel lontano 1935, appunto lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 90 anni come orchestra della radio svizzera italiana, è stata diretta anche da grandissime personalità musicali, ricordo anche Igor Stravinsky, Sergiu Celibidache, Sganzini, davvero
Strauss.
Richard Strauss, che venne a Lugano.
Sì, venne a Lugano nel 47 per un periodo di convalescenza, poi entrò in contatto col direttore d'allora dell'orchestra, Osmar Nusso, divennero amici, ci fu questo concerto e l'amicizia tra l'altro sfociò anche nella composizione di un pezzo che Nusso gli chiese appositamente per l'orchestra di Italiana, ed è stata, questo pezzo poi lo fece, non lo diresse a Lugano, ma è stata l'ultimo pezzo composto da Strauss, che morirà poco tempo dopo. Sì, anche c'è stato, ci sono tante storie di questo genere legate all'orchestra, legate anche a questa attrattiva che il Ticino ha per gli artisti e quindi anche per i musicisti. Potrei anche ricordare Eskenazi, il grande pianista ancora vivo, che vive a Pura, che è stato direttore onorario dell'orchestra della Svizzera italiana e che ha diretto il concerto inaugurale, la Nona Sinfonia là. Potrei ricordare, non perché ha suonato l'orchestra, perché è una presenza però importantissima, Arturo Benedetti di Michelangelo, anche lui vissuto a Pura e sepolto nel piccolo cimitero del villaggio. Così, ecco, parlando dell'orchestra, sono uscite tante altre storie. A me poi piace divagare nei libri, sì, quindi allargare lo sguardo, parlare di scrittori, di personaggi, di cose, insomma, seguire un po' i miei pensieri, le mie curiosità, e nel libro ci sono anche queste cose, ecco. Quindi... non è un libro strettamente legato all'orchestra in un senso rigoroso, ma l'orchestra è al centro e poi si divaga e si torna all'orchestra, sempre naturalmente in maniera funzionale all'obiettivo di questo mio viaggio.
Quindi Ticino, terra di artisti, di letterati, di scrittori, ma anche di musicisti. Lorenzo Scanzini, quando ci siamo incontrati, parlando appunto del suo libro, ci siamo chiesti, le ho chiesto, ma quanto vale l'OSI a livello internazionale? Spesso noi abbiamo ovviamente lo sguardo sull'OSI, ma l'abbiamo da persone che guardano la nostra orchestra, è nostra, e quindi magari tendiamo a elevare il livello, invece è di un livello comunque molto elevato.
Sì, il discorso sulla qualità è difficile, io ne ci rifletto spesso nel libro, perché come definire la qualità musicale? Poi chiedi a uno, chiedi a un altro che ne capisce magari più di me, che dice bellissima questa interpretazione di Brahms, un altro ti dice no, Brahms non si fa così. Quello che è certo è che l'orchestra vale, ed è un'orchestra di livello internazionale. Io sono stato con l'orchestra appunto in tournée, l'ho seguita in Germania, sale importanti, Stoccarda, Essen, altri posti, Monaco di Baviera, pubblici abituati a grandi orchestre, ha suonato poi anche a Vienna, ha suonato nelle più grandi in sale importantissime, e sempre con una risposta, poi il pubblico che ce lo fa capire, no? Con una risposta, un'attenzione molto alta, quindi questa è già una risposta. Poi un'altra risposta l'abbiamo dai premi che ha vinto negli ultimi anni, ha ricevuto dei premi internazionali importanti, dei riconoscimenti importanti davanti a orchestre blasonatissime, quindi sicuramente una qualità molto alta. Un altro indicatore ce lo danno i musicisti che vengono a suonare nell'orchestra. Oggi non verrebbero a Lugano i grandi solisti, i direttori a dirigerla di fama, se non fosse un'orchestra di quel livello. Ecco, quindi l'orchestra, questi sono tutti elementi, diciamo, oggettivi, senza entrare in un discorso più tecnico, più
però vale, insomma, è una qualità molto elevata.
Lorenzo... tra l'altro ha questo ruolo che di ambasciatore, di ambasciatrice della Svizzera italiana nel mondo, anche per il nome che porta, che va nelle sale dei concerti, che sui dischi produce diversi dischi l'orchestra della Svizzera italiana, quindi ha questo ruolo. Cioè, non sono tanti le istituzioni che portano il nostro nome, che ci fanno conoscere anche la nostra particolarità svizzera italiana, no? Che poi è un carattere che c'è anche qual è il carattere dell'orchestra, no? Questo rapporto tra il sud, tra un modo italiano e un rigore svizzero, questa cosa esce anche spesso nel tentativo
un
di
po' svizzero, un po' italiano, insomma,
un po' svizzero, un po' italiano, no? Io dico quando sono nelle occasioni ufficiali, tocca sempre l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, no? Guglielmo Tell e Rossini, no? E Schiller anche, quindi sono questi mondi che si incontrano, no? E questa cosa qua ed è un'unicità che l'orchestra aiuta a far conoscere nel mondo.
Questo è assolutamente importante, anche perché è un'orchestra multiculturale, sono spesso di diverse nazionalità i musicisti che compongono l'OSI. E allora, come ultima considerazione, Lorenzo Sganzini, come ultimo tuo commento, quando vivi a stretto contatto con delle persone, con dei musicisti, poi si instaurano anche dei rapporti personali, dei legami personali. Ecco, da questo punto di vista, i musicisti chi sono, cosa fanno, quali sono le loro sensazioni, le loro percezioni, anche il loro sguardo sulla Svizzera italiana?
Allora, l'orchestra è un mondo. È un mondo,
è un mondo a sé.
È un mondo a sé, anche perché sono 42, 43 i musicisti dell'orchestra della Svizzera italiana, e vivono a stretto contatto, cioè il mattino, il pomeriggio, la sera, e si trovano sempre in quella situazione, no? Quella situazione dove suonano, dove il loro stare assieme deve essere perfetto, no? Deve tradursi in un suono, tante teste che si traducono in un suono. Sono molto immersi nel loro mondo, nel mondo della musica, e questo è un tratto caratteristico. Io anche da miei ricordi, ma anche da quello che si legge, il musicista, pensiamo a un film come Prova d'orchestra di Federico Fellini, delle persone, a volte nei musicisti dell'orchestra, si diceva una volta, sono un po' amareggiato, volevano magari fare i solisti, diventare solisti e poi sono finiti in orchestra, quindi c'è un rapporto un po' complicato anche con il loro lavoro. Ecco, questa cosa sono delle sorprese di questo mio viaggio nell'orchestra, che pensavo di provare, non l'ho trovata. Oggi sono delle persone molto più complesse, molto più variegate nelle loro attività. Sono sì musicisti dell'orchestra, ma molti suonano da solisti o in quartetti, e poi c'è chi compone musica, c'è chi dirige, c'è chi ha una piccola attività all'estero, e tutto molto legato alla musica, e questo è sicuramente il loro mondo, non escono da qui, no? C'è anche un musicista che scrive, quindi ecco, c'è una ricchezza culturale, intellettuale, e un'apertura che mi ha sorpreso, perché non era così una volta. Ecco, questo posso dire, siamo una sera, racconto di un concerto all'AC d'estate con Antonella Ruggero, quindi una cantante di musica leggera, pur di qualità, eccetera. Il piacere di questo incontro al di fuori della musica classica, ecco, non sono delle persone chiuse.
Assolutamente, anche se è un mondo a parte, questo lo racconti bene nel libro, Lorenzo Sganzini, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée, un bellissimo volume edito da Casa Grande di Lorenzo Sganzini, appunto, che è stato a stretto contatto con l'Osi per raccontare, insomma, i 90 anni della nostra gloriosissima e, lo abbiamo detto, di grande qualità anche a livello internazionale, Osi, l'orchestra della Svizzera italiana. È davvero un volume meglio da leggere, perché si respira davvero quello che è il respiro dell'orchestra, e soprattutto vi sono diverse chicche, diverse curiosità. Grazie Lorenzo Sganzini, buona domenica e a presto.
Grazie a voi.
Buona domenica.